Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Lode al Signore sempre. Stasera, 34esima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. Ho fatto un errore, la 32esima l'ho ripetuta due volte, quella di domenica scorsa era la 33esima. E passiamo alla 34esima domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. E inizio con un versetto del Vangelo di Giovanni perché c'è un riferimento. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Giovanni 19:41. Poi è l'Evangelo di Marco. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino miscolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: ehi tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scende ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e Ioses e Salome, le quali quando erano in Galilea lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio con coraggio, andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora ha comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano ad osservare dove veniva posto. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il luogo dove Gesù è stato crocifisso, il Golgota, e quindi un luogo di morte, c'è un giardino. E nel giardino un sepolcro nuovo. Questo è importante perché nei luoghi di morte, nei luoghi più dolorosi della nostra esistenza, c'è un giardino dove noi possiamo risorgere. È il parallelo orientale della fragolina. In mezzo alle difficoltà della vita c'è sempre una fragolina che ci dà gioia. Questo è ancora molto più forte perché nel mezzo della morte, della sofferenza, della solitudine, dell'abbandono, del tradimento c'è un giardino e da quel giardino tu puoi risorgere. Quindi più che guardare tutte le cose negative che ti stanno accadendo, guardati intorno e cerca questo giardino dove tu puoi risorgere. E Gesù viene messo in un sepolcro nuovo dove nessuno era stato ancora posto. È normale, cioè, se la tomba è occupata non ci può mettere un altro. Ma noi sappiamo che il nuovo è come io vi do un comandamento nuovo, quindi il comandamento di prima non ci sono più perché quello nuovo soppianta gli altri. Così anche per il sepolcro. Il sepolcro è nuovo nel senso che i nostri sepolcri sono vuoti. Gesù viene deposto in un sepolcro e risorge. Ieri mi è venuto in mente di mettere questo versetto che non è del Vangelo di Marco, parlando con un vedovo e mi diceva che ogni giorno va al cimitero, per carità, rispettare le varie cose. Però mi ha un po' meravigliato, ogni giorno va al cimitero per andare a trovare sua moglie, va tutto bene. Ma siamo convinti, poi quando ci sono dei lutti recenti, non puoi stare lì a sindacare, accogli le persone dove sono e boh, ci preghi, perché riuscire a capire che nel sepolcro c'è un corpo che andrà in decomposizione, diventerà polvere, che risorgerà nell'ultimo giorno, ma quello che è la nostra essenza, la nostra persona, la nostra identità non è chiusa in un sepolcro, non è chiusa in una tomba e seguono l'agnello dovunque va. Quindi, se tu vuoi incontrarti con il tuo caro estinto, più che andare al cimitero, che può essere una cosa di cultura, una cosa della società, va bene, ma se tu vuoi incontrare la persona che hai amato e la vuoi incontrare viva nel Signore, seguono l'agnello dovunque va. Dove c'è l'agnello? Luogo privilegiato, l'Eucarestia, ma attenzione, non monopolizziamo, perché dove due o tre sono riuniti in mezzo a noi, lì ci sono io. Quindi ci sono io e ci sono tutti gli altri, quindi anche in una preghiera di lode e molto di più anche in una preghiera del cuore dove noi entriamo, se così si può dire, in un'altra dimensione, ma non è un'altra dimensione, cioè togliamo tutti quei paletti razionali che ci impediscono di fare un'esperienza nello spirito e quindi è più facile che riceviamo immagini e cose e sentiamo cose. Allora, ecco, questa è la prima domanda. Dove credo che sono i nostri morti? Al cimitero o con l'agnello? Al cimitero andiamoci per occhi di mondo, teniamo in ordine la tomba, i fiori, le cose. E anche se non so se l'avete sperimentato, quando si va al cimitero si sente tutta quella negatività, se così si può dire, del luogo di morte, della sofferenza delle persone che hanno accompagnato i loro cari e cose. Mentre con Gesù tu senti la tua persona viva. Andiamo al Vangelo, che questa è l'unica domanda che Gesù non pone a noi, ma la poni a Dio. Ed è una frase che tutti conosciamo, Eli Eli lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma questo, tra l'altro, è il quinto mistero doloroso che troviamo nel libro Gioisci Maria, edito dalla Fraternità, che contiene i 20 misteri del rosario. È un valido aiuto per la recita del rosario, per ampliarlo con la parola di Dio e quindi la catechesi, e ci sono anche le meditazioni, quindi ci può aiutare tanto. E ve lo consiglio come supporto e aiuto alla preghiera del rosario. Lo troveremo alla Tuil oppure nei vari incontri della fraternità. E in questo brano c'è un versetto che è esclusivo del Vangelo di Marco, ma che è molto pieno di riferimenti, messaggi, ed è questo: costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. E anzitutto troviamo qui i tre nomi. Simone è un nome ebraico, Alessandro è un nome greco, Rufo è un nome latino. Chi sia questo Simone di Cirene non si sa. E può darsi che è un personaggio inventato dall'Evangelista per mettere questi tre nomi: Simone, Alessandro, Rufo, ebraico, greco, latino, così come era scritta Inri, come era scritto la targhetta che c'era sulla croce, e quindi le tre lingue principali, per dire che tutto il mondo è portato dalla croce di Gesù, è l'universalità che troviamo. E quindi Gesù e la croce di Gesù, la vittoria di Gesù, la vita che ci porta Gesù, non è soltanto un'esclusiva per il mondo ebraico, che non l'ha riconosciuto, per il mondo greco, per il mondo latino. E qui dice l'Evangelista, lo costrinsero a portare la sua croce. Sua croce è di chi? Di chi è questa croce? Noi sappiamo, si evince dal testo, che la croce è quella di Gesù, ma la costruzione della frase è messa in questa maniera ambigua perché il lettore possa chiedersi di chi è la croce, di Gesù o di Simone? È di entrambi. Ed è importante comprendere che la nostra croce, che non è la malattia, la cosa, ma sono le persecuzioni, le difficoltà, i conflitti che scaturiscono dal seguire Gesù e dal mettere in pratica il Vangelo, non sono nostre, sono di Gesù. Quindi ogni volta noi dovremmo fare un distinguo se il problema che stiamo vivendo è un problema che deriva da noi stessi oppure deriva da Gesù, dal seguire Gesù. E se è un conflitto che deriva dal nostro carattere, dal nostro cosa, oppure dal seguire Gesù. Perché se deriva dal seguire Gesù, dal mettere in pratica il Vangelo, dal voler obbedire a Lui, boh, tranquilli, questa è la croce di Gesù che noi portiamo, che noi lo aiutiamo, ma poi è sua. E questo Alessandro, questo Simone di Cirene veniva dalla campagna. Dalla campagna. E che significa questo? È il riferimento a quello che Gesù ha fatto riguardo la sua predicazione. Quando sono a Cafarnao e Pietro lo cerca, vieni, vieni, tutti ti cercano, Gesù dice no, andiamo nei villaggi vicini, quelli più piccoli, perché io predichi anche lì. In pratica questo Simone sta aiutando Gesù e l'aiuto a Gesù non gli viene dai grandi professoroni, dai grandi dottori, dai grandi acculturati, ma gli viene dalla gentuzza. Si dice a Palermo, dai burini si direbbe a Roma, da persone che vengono dalla campagna, persone ignoranti, persone di un ceto sociale più basso, che sta passando Gesù e sta passando Poraki. Ed è una chiamata questa. E il verbo passare nel Vangelo di Marco lo troviamo tre volte. La prima volta quando Gesù passa e chiama gli apostoli, la seconda volta quando chiama Levi, la terza volta con la chiamata con la chiamata di Simone. E quindi a volte la difficoltà, la persecuzione, la croce è anche una chiamata che noi abbiamo e che noi dobbiamo vivere. E qui è importante, lo costrinsero. In pratica sono i soldati che avevano questo potere di requisire le persone, di requisire i beni, quindi costringono Simone a prendere la croce. Il sistema oppressivo ti costringe a portare la croce di Gesù che può essere anche tua. E ancora una volta. E le persone malvagie, le persone maligne possono essere a servizio di Dio e Dio si serve anche di loro per realizzare il loro progetto. E ricordate quello che dice Pietro nella piccola Pentecoste, loro hanno fatto quello che era la tua volontà. E per ultimo, Simone di Cirene ha lo stesso nome di Simon Pietro, cioè il capogruppo. E il capogruppo, io ti seguirò dovunque andrai, io vengo con te, voglio morire con te. Questo scappa lasciando solo Gesù. Mentre Simone di Cirene, questo personaggio anonimo, questo personaggio dal ceto sociale più basso, segue e aiuta Gesù. Mi è venuto in mente un tram chiamato Desiderio, ho sempre confidato nella benevolenza degli sconosciuti. E i misericordiosi troveranno misericordia. E qui ci sono le varie domande. Da questo unico versetto vedete quante cose ci sono. E credo che l'aiuto mi può venire dagli sconosciuti. E che devo fidarmi di Dio senza risentimento per chi mi lascia solo. Nel momento del bisogno, noi chiediamo aiuto ai figli, chiediamo aiuto alle persone che vogliamo bene, alle persone a cui abbiamo fatto del bene, e molte volte ci lasciano soli e non sono all'altezza della situazione o del compito o sono distratti. Qui è importante perché confidare nell'aiuto di Dio e i misericordiosi troveranno misericordia. Sappi che Dio farà scaturire l'aiuto anche dalle pietre e credici, credi nel Signore. E altra domanda, sono convinto che la mia croce, quello che sto passando, è la croce di Gesù, oppure mi sento una vittima? Attenzione che a sentirsi vittima, perché poi la vittima fa il carnefice e si alternano i ruoli. Quindi quello che abbiamo passato noi lo facciamo passare agli altri, ai miei tempi e così via. E entra in questa dimensione di abbandono e sappi che quello che stai attraversando non è altro che la croce di Gesù, cui tu sei chiamato, passava di lì, cui tu sei chiamato. E anche qui vedo la mano di Dio nelle persecuzioni, nel cuore indurito del faraone, e preghiamo per Tizio, e preghiamo per questo, e non cambia, anzi le cose peggiorano, ma allora a cosa serve la mia preghiera? Ma allora, Signore, mi hai abbandonato. Fermati. Il Signore chiamò Mosè e gli disse: devi andare dal Faraone a chiedergli di far uscire il mio popolo dall'Egitto. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone. Senti, Gesù, Yahweh, a che gioco giochiamo? Mi chiami a fare una cosa e poi indurisci il cuore di chi mi deve dare il permesso? E perché? Poi vediamo nella storia di Mosè il perché. E questo teniamolo presente. Perché il disegno di Dio va oltre ogni razionalità e tutto quello che è successo nella storia della salvezza, anche nella nostra storia ci possono essere le stesse dinamiche. Quindi anche nel cuore del faraone che si indurisce, anche nel cuore del faraone delle persone con cui ci relazioniamo, vediamoci la mano di Dio. Questo è il questo unico versetto che, come vi dicevo, è pieno di domande e di messaggi. Poi continua venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Dice il profeta Amos, si oscurerà tutto, a mezzogiorno si oscurerà la terra e ne farò lutto come si fa lutto per un figlio unico. E poi ancora il riferimento è sempre nelle piaghe d'Egitto, che l'ultima piaga è la morte, l'ultima che poi è l'unica piaga chiamata piaga, è la morte dei primogeniti, gli altri sono prove. La nona è quella delle tenebre, dove ci sono le tenebre su tutto il paese d'Egitto e muore il figlio primogenito di ogni famiglia, dal faraone allo schiavo che è in prigione. Tutti i primogeniti muoiono. Con Gesù la cosa è cambiata. Vi ricordate il grido di Davide quando ammazzano Assalonne, che lo aveva tradito, gli aveva rubato il potere, le mogli, il palazzo? Poi Joab e gli altri hanno combattuto e gli hanno detto: Assalonne è morto. E Davide, che è padre, Assalonne, Assalonne, fossi morto io al posto tuo. È il cuore di un padre, il cuore di una madre, che anche se i figli tradiscono sono sempre pezze di cuore. E in questo caso, ecco, questo grido di Davide viene esaudito. In pratica, in questo 3 del pomeriggio, questo buio, in questa morte, quello che muore non siamo più noi, ma è Dio, il figlio di Dio che muore per noi. Assalonne, Assalonne, figlio mio. E continua, Gesù è ormai appeso alla croce, viene appeso e starà da mezzogiorno alle 3, e Gesù gridò a gran voce. Il grido a grande voce è un grido di vittoria. E questo è importante perché Gesù è abbandonato, tradito, torturato, febbricitante, deluso, contuso e confuso, appeso ad una croce, sta per morire e quindi avrebbe tutte le ragioni per lamentarsi o per guardare alla sua sconfitta, perché dal punto di vista esistenziale, sociale, amicale e religioso della missione è una sconfitta. Gesù invece grida a gran voce la sua vittoria. Qual è la sua vittoria? Io ho vinto il mondo. Gesù non ha ceduto al risentimento, all'odio e al malcontento e quindi grida la sua vittoria. Lui è un vincente dal punto di vista dell'amore, è un perdente dal punto di vista della storia e di quello che gli è accaduto. Questo è importante per noi. Noi riusciamo a dire Gesù è il Signore in mezzo alla tribolazione? Riusciamo a dire che il bello deve ancora venire in mezzo alla tribolazione, alla difficoltà che stiamo vivendo? Guardate che avrete sempre, avremo sempre, una moglie di Giobbe accanto a noi. Giobbe sta vivendo un momento di crisi, i figli sono morti, tutto è andato in fallimento e lui si è pure ammalato e cose. Però Giobbe riesce a mantenere questa lode, questa gratitudine, anche se poi entrerà, ed è bello anche, chiederà ragione a Dio. Ma la moglie di Giobbe, cosa gli dici? Maledici Dio e muori. A che ti sono servite tutte le elemosine che hai fatto, tutte queste preghiere che hai fatto? A che ti sono servite? Nei momenti di debolezza, perché poi quando tu vivi un momento particolare ti indebolisci, sei più fragile, trovi sempre qualcuno, la signora Giobbe, che ti dirà: ma a che sono servite le tue elemosine, le tue preghiere, le tue cose? E qui devi stare, ecco, la consapevolezza, devi stare attento perché ci vuole un niente e cadi nel baratro della lamentazione, della delusione, della confusione. Quindi gli altri, ognuno dà quello che ha. E allora ecco, stare attenti e riuscire ad essere vincente anche in un momento di grande sofferenza. E poi qui c'è la famosa, ecco la frase, Eli Eli lemaasa sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora, qui non capisce nessuno. La gente che lo sente dice sta chiamando Elia. I soldati, per deriderlo, gli mettono questa spugna d'aceto per prolungare la tortura, per rianimarlo. Ma Gesù sta dicendo veramente: Dio mio, perché mi hai abbandonato? No, Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta cantando, sta proclamando il Salmo 22. Anzitutto, Gesù, quando si rivolge a Dio, non lo chiama Dio, ma lo chiama Padre. Gesù sta recitando il Salmo 22, che vi consiglio di leggere, non lo leggo perché è molto lungo. Molto lungo, però è un salmo che, eccolo qua, è un salmo che comincia con: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In pratica, l'Evangelista non mette tutto il salmo, perché il salmo consta di 32 versetti, ma mette soltanto l'inizio. E nell'ebraismo, quando tu metti il primo versetto di un salmo, significa che lo stai leggendo tutto. Quindi Gesù, in questo momento di grande dolore fisico, psichico e spirituale, non fa altro che recitare il Salmo 22, che inizia con Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma continua con: Signore, mi hai ascoltato, parlerò di te ai miei fratelli. Canterò le tue lodi in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi che credete in Lui. Glorificatelo, figli di Giacobbe. Adoratelo, gente di Israele. Questo ha fatto il Signore per salvarci, si conclude. Questo è importante perché in questa maniera sfatiamo questo discorso che Gesù si lamenta, Gesù piange, Gesù si sente abbandonato, contuso e confuso. No, 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 no. Gesù sta proclamando lodi al Signore con il canto, con il Salmo 22, che è un canto, e poi seguirà il Salmo 23. Quindi la cosa bella. E allora sarebbe per noi ancora una volta riuscire a pregare e a lodare il Signore nel momento in cui proprio stiamo per morire. Non so come sarà la nostra morte, ma a volte noi moriamo nella nostra vita, moriamo psichicamente, spiritualmente, e abbiamo sempre tante difficoltà. Ecco, riuscire a pregare una preghiera di lode, ricordate che i salmi sono sempre preghiere di lode. E poi qui c'è quel versetto che interessa tanto alla preghiera del cuore. Gesù, lanciato un forte grido, spirò. E noi sappiamo che spirare non è detto mai che morì, ma spirare significa consegnare lo spirito, consegnare il respiro. In Genesi 2:7 e Dio crea l'uomo dalla polvere e poi soffia, e quindi l'alito di vita, il respiro è il respiro di Dio Padre. Con Gesù che ci dona il suo respiro, che ci dona il suo respiro e ci dona il suo spirito. Questo è importante perché e questo spirito che ci viene donato passa sempre dal respiro, e quindi dal respiro del Padre passiamo al respiro di Gesù. E qui la domanda: sono convinto che la respirazione consapevole, quella che facciamo durante la preghiera del cuore, è un'invocazione allo spirito? In pratica, quando noi Gesù, grazie pure. Quando stiamo respirando e lo facciamo come preghiera, lo facciamo come respiro consapevole, ecco, noi stiamo invocando lo Spirito. Ma siamo convinti che soltanto facendo la canzoncina lo Spirito scende? Lo spirito scende principalmente attraverso la respirazione consapevole. Ecco perché è svelato il trucco. Quante volte vi ho detto respiraci sopra, dinanzi a questa difficoltà, dinanzi a questa situazione, respiraci sopra. Respirarci sopra significa invoca lo spirito, ma è un'invocazione dello spirito potente. Potente perché un'invocazione dello spirito personale, senza distrarci dalla musica, dal canto, che sono importanti, ma ricordiamo che sono dinamiche diverse. Ieri abbiamo celebrato la Trasfigurazione e sul monte c'è Mosè con i canti, con i salmi, con Miriam, i tamburelli, i cembali squillanti, e c'è Elia col demanà d'acca. Dio che parla con voce di silenzio. Ecco che allora questo tempo in cui noi adesso faremo questo respiro consapevole non è altro che un'invocazione dello Spirito, un'invocazione dello Spirito che prende tutto il nostro corpo. E poi continua con l'altro versetto: il velo del tempio si squarciò dall'alto in basso. Il velo del tempio era questo velo che veniva messo davanti al tabernacolo. Il tabernacolo era dove gli ebrei credevano che ci fosse la presenza di Yahweh, il santo dei santi, che era chiuso con questa tenda e che era alta 28 metri. E quando Gesù muore, questa tenda si squarciò. Sapete che si può piegare, una porta si può aprire, si può chiudere. Squarciare significa che si rompe e quindi è irreversibile. Si squarciò e videro che dietro la tenda non c'era niente. Che significa questo? Dall'alto in basso, e quindi sempre un'opera dello Spirito, che Gesù è Dio. Il velo del tempo si squarciò con il dono dello Spirito Santo che ci dà Gesù con la sua morte, e non c'è più, non, scopriamo che tutte queste costruzioni, tutte queste impalcature possono essere una trappola. Qui la domanda è: credo ancora che la presenza di Dio si trova esclusivamente nei santuari o in Gesù che si manifesta nella vita? Il santuario è una grande benedizione, la chiesa è una grande benedizione come luogo dove ci si può incontrare, pregare, meditare, cosa. Ma attenzione a non farlo diventare una cosa esclusiva. E questo l'abbiamo capito durante la pandemia, durante il lockdown, dove la chiesa in uscita è diventata una chiesa in ritirata, le chiese chiuse, e la gente che correva di qua, correva di là, ci sono state chiese aperte, anch'io lì a Roma l'ho lasciata aperta, ci sono state chiese aperte, ma pochissime, la maggior parte delle parrocchie, le cose chiuse, e la gente andava cercando perché doveva incontrarsi con Gesù. Errore. Tu credi veramente che solo in chiesa c'è Gesù? Nei Vangeli nessuno ha incontrato Gesù nel Tempio. Tranne il cieco nato, lo hanno incontrato nella vita. E Gesù è stato chiaro: quando vuoi pregare, chiudi la porta della tua stanza e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo ti farà grazia. Quindi, ripeto, le chiese sono una grande benedizione, anche se adesso sono diventate un monopolio, un'esclusiva per alcune categorie. E la difficoltà a volte di poterci pregare, ma e va bene così, però Dio si trova nella vita e Dio si può trovare dove due o tre sono riuniti nel suo nome. E poi c'è ancora il centurione, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E Gesù non viene riconosciuto come Dio, né dai parenti, né dagli apostoli, né dall'istituzione religiosa che forse sotto sotto ci avevano creduto. Gesù muore come un maledetto in croce e in pratica non ci crede nessuno. Però il centurione, il nostro amico centurione, vedendolo spirare in quel modo, in che modo è morto Gesù? Gesù è morto pregando, Gesù è morto benedicendo, Gesù è morto perdonando. E tutti i condannati a morte a quel tempo, ma anche adesso, chi nelle nazioni, negli stati dove c'è ancora la pena di morte, i condannati a morte, prima di morire, maledicono e ne fanno di tutto e di più. E invece Gesù muore, e allora in questa maniera, in quel modo, lui non aveva forse, credeva in Gesù, aveva avuto la guarigione del servo amico e aveva avuto varie manifestazioni, però si dice che lui crede veramente in Gesù quando lo vede morire. Attenzione, questo è importante perché qui c'è l'altra domanda. E mi faccio riconoscere cristiano dai titoli, dal ruolo o da come vivo il Vangelo? Il soldato bravo non si vede in tempo di pace, ma si vede in tempo di guerra. La persona che ti ama non si vede quando tu sei buono, bravo e bello, ma quando nei momenti difficili e quindi dove perdi il controllo, lì si vede se una persona ti ama. E il giorno del matrimonio, tutti si amano, e poi nel continuum, e così anche nelle varie situazioni della vita. Ricordiamoci che nei momenti difficili, nei momenti di morte, di tradimento, di persecuzione, di delusione, tutto quello che vuoi, ecco, noi possiamo dare la più grande testimonianza se continuiamo a crederci. Non è che dobbiamo farlo e del resto in quei momenti cadono tutti i paletti e viene fuori quello che hai veramente nel cuore. Lì è la grande evangelizzazione. Non è tanto saper fare una catechesi, saper fare una preghiera, un canto, una profezia, un quello che vuoi, ma la vera testimonianza è quando tu riesci a mettere in pratica il Vangelo, quando le situazioni esterne, contingenti, sono totalmente avverse e per natura tu sei portato a maledire più che a benedire. E l'ultima domanda è quella che troviamo alla fine. C'erano anche delle donne che osservavano da lontano, erano quelle che gli prestavano servizio quando lui era in Galilea. E queste donne si dice che facevano servizio, ma ricordiamoci che il servizio e viene fatto esclusivamente, non è il servizio, facevano i piatti, facevano la cucina. Qui il servizio è inteso come quel servizio che faceva Abramo, Mosè, servo del Signore, il servo, servo di Dio. E qui un po' è la versione lucana. In Luca c'è Maria che dice: ecco, mi sono la serva del Signore, che non è tanto la colf quanto quel discepolato che era solo maschile e lei lo introduce al femminile. E questo è collegato con il capitolo precedente. Qual è stato il servizio che ha fatto queste donne? È il servizio del vasetto di alabastro che ruppe versando l'unguento sul capo di Gesù in anticipo per la mia sepoltura. Lo unge re E lo abbiamo visto nel ritiro del 2 giugno a Salerno, e quella domanda di Gesù: perché la molestate? E in questo brano meraviglioso e sconosciuto, l'unico brano che Gesù ci dice di far conoscere è quello di un servizio che porta profumo, di un servizio profumato. E allora concludo con questa domanda: ma nel mio servizio, quando io faccio servizio, porto il profumo di Gesù? Amen.